Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Un abbraccio a voi tutti, specialmente ai laici, membri della comunità missionaria della Via, ma anche ai tanti fratelli e sorelle che ascoltano quest'audio. Vi ringrazio di vero cuore per il tempo che dedicate al Signore, per il desiderio santo che avete di attingere alla Sua parola e vi chiedo di pregare per me e per tutti noi missionari e missionarie della Via. Oggi abbiamo la prosecuzione del Vangelo di domenica scorsa, quindi di quella che gli studiosi chiamano la giornata a Cafarna, o dove Gesù la mattina predica nella sinagoga e poi esce. Oggi lo vediamo all'opera, guarisce la suocera di Pietro, quindi di sera alle porte della città guarisce malati, libera indemoniati, e quindi poi nella terza scena lo troviamo in disparte che prega di buon mattino e Pietro che lo raggiunge per farlo tornare sui suoi passi a cercare un po' di plauso umano, guarire altri, ma Gesù che dice: "Io sono venuto per annunciare il regno" e prosegue senza cadere nella tentazione dell'autocompiacimento, del successo umano. Prima di entrare in questo testo, tenete conto che ci troviamo all'inizio del Vangelo, quindi per non porre delle domande che non avrebbero risposto a luce solo di questo brano, cioè: "Ma qua Gesù guarisce un sacco di persone, perché a me no? Perché io quando ho la febbre Gesù me la toglie subito?" Ecco, per non banalizzare, noi dobbiamo tenere conto della logica narrativa del Vangelo, cioè Marco ci sta iniziando a descrivere chi è Gesù. Lo capiremo bene qual è il vero volto di Dio solo percorrendo tutto il Vangelo e passando attraverso la croce, se no io di Dio mi faccio delle idee strampalate. Sarà man mano tutto il brano, tutto il testo, fino alla morte in croce e poi la sua risurrezione, che purificano tutte le nostre idee su Dio. Perché questo testo non ci vuole mettere davanti un ciarlatano guaritore, risolutore così di problemi, ci vuole mettere davanti, sempre con quella domanda di sfondo, chi è Gesù? A qualcuno che inizia la sua missione, che in lui opera una potenza incredibile, perché lo vediamo guarire, liberare, lo vediamo scacciare il male dal cuore dell'uomo, e lo vediamo come qualcuno che non è centrato su di sé, che non cerca successo e compiacimento, ma è venuto ad annunciare la presenza di Dio e a liberare l'uomo dal male per renderlo capace di amare. Dunque, noi dobbiamo tenere conto del punto in cui ci troviamo nel testo. Entriamo in questo brano. È il primo dei miracoli che compie Gesù, e uno si aspetterebbe che il primo miracolo che compie Gesù, che Marco ci descrive, sia un miracolone potente, che so, una risurrezione, la guarigione di un paralitico, di un cieco nato. Invece vediamo una cosa piccola, semplice. Insomma, Gesù che va a guarire dalla febbre, tra l'altro, la suocera di Pietro, con tutte annesse possibili scherzose battute. Quindi uno dice: "Beh, insomma, Signore, poteva iniziare in modo più glorioso", ma in realtà è proprio questa la strategia. Cioè, vedete, noi a volte pensiamo che i miracoli siano solo segni potenti di Dio, punto. In realtà i miracoli non sono solo questo, sono di più, sono dei segni. Sono dei segni. Il segno cos'è? È una cosa che ti rimanda a qualcos'altro. Per esempio, tu vedi un cartello stradale, ti indica, che ne so, Pavia, Roma, Milano, sta di là. Tu non ti fermi al cartello, se vuoi andare a Roma lo devi seguire quel cartello. Ecco, i miracoli sono dei segni potenti che Dio opera, ma che ci vogliono dire altro. Quindi, nel miracolo della suocera guarita c'è in nuce tutta l'opera di Gesù. Perché? Perché ca lo capite se guardate a cosa ci rimanda. Attenti, Gesù prende la suocera di Pietro per mano e poi questa si mise a servirli. Attenti, servirli, il verbo è diaconeo, da cui la diaconia, il diacono, e questo verbo Gesù lo applica a sé quando dice che non è venuto per essere servito, ma per servire, per dar la vita per gli altri. Dunque, questa donna guarita dalla febbre, oltre al primo senso, cioè Gesù va a premura, a cura di questa donna, la vede ammalata e la guarisce. Vabbè, primo livello. Secondo livello, questa donna era paralizzata, era bloccata a letto dalla febbre. Gesù la solleva, la risuscita, la guarisce, questa donna si mette a servirli. Quindi c'è un senso più profondo, cioè che Gesù è venuto a liberare l'uomo da tutto ciò che gli impedisce di servire, e servire vuol dire amare concretamente, donarsi per l'altro. Ma non solo, c'è un livello ancora più profondo. Perché? Perché il verbo che Marco usa per dire la risollevata, la guarita, è il verbo egeiro, che è il verbo della risurrezione. Se traducessimo alla lettera dovremmo dire: Gesù la risuscitò. Quindi c'è un senso ancora più profondo, perché qua Gesù la sta risuscitando. Ecco, non solo Quindi, Signore, viene a guarirci, a risuscitarci a vita nuova, cioè a liberarci da ciò che ci rende incapaci di amare, donandoci il suo spirito, ma anche segno della risurrezione che è venuto a portare, cioè la vittoria sulla morte, sul peccato e sulla morte. Quindi vedete che senso profondo e potente che ha. Entrando nello specifico, è molto bello perché se ci fate caso, anzitutto i discepoli parlano a Gesù di questa donna, intercedono. Noi a volte umanamente siamo davanti a situazioni più grandi di noi e ci sentiamo impotenti, eppure i discepoli sono potenti in qualcosa, cioè nell'intercessione, nel presentare a Dio, al Signore, quelle persone, quelle situazioni. E noi tutti, se siamo arrivati a Gesù, l'abbiamo incontrato, è sempre grazie a qualcuno che ha pregato per noi o ci ha evangelizzati. Funziona così, in comunione gli uni con gli altri. Gesù va, vedete, la tocca concretamente, la prende per mano. È molto bello questo tocco, questo toccare, segno di vicinanza, di tenerezza, di compartecipazione. La prende per mano, prendere qualcuno per mano, dargli la mano è aprirsi a una relazione, ma è anche in un certo modo come comunicare la propria forza. La prende per mano e senza proferir parola la guarisce. Qua Marco ci vuol mettere davanti a questa potenza incredibile che agisce in Gesù. Perché? Perché non prega Dio, perché lo è lui stesso, capiremo man mano, non dice nulla. Pensate a San Paolo, quando San Paolo negli Atti degli Apostoli, in Atti 28:8, guarisce dalla febbre il padre di Publio nell'isola di Malta, c'è scritto che Paolo lo andò a visitare, dopo aver pregato il Signore impose le mani a quell'uomo e lo guarì. Capite? Ogni persona in genere si appella a Dio, gli chiede in dono di aiutare quella persona qua. Gesù no, perché? Perché lui stesso agisce in virtù della sua potenza, della presenza in lui di Dio. E quindi Gesù risolleva questa donna e questa donna inizia a servire. Molto bello, vi dicevo, il segno che inizia e continua, perché è un verbo in greco all'imperfetto, cioè inizia a servire e continuerà a servire sempre. Ed è il verbo che indica lo stile di vita di Gesù. Quindi questa donna è il primo, potremmo dire, vero frutto del Signore, del Vangelo, cioè serve, cioè si dona. Non soltanto servire nella cucina, nelle cose quotidiane, ma indica una vita orientata all'altro. Vedete, noi tutti, diceva San Girolamo, abbiamo le nostre febbri nell'anima. Lui diceva, quando sono colto dall'ira ho la febbre, anzi, ogni vizio è febbre. Quindi ci farebbe bene chiederci, chissà quali sono le nostre febbri da cui vorremmo essere guariti e da cui imploriamo da Dio il tocco nella nostra anima. Perché nelle relazioni fraterne tante volte noi manchiamo nel servire l'altro, nel donarmi. Quando anche fosse che sono stanco, magari la persona che ho accanto avrebbe piacere di che io le dedicassi del tempo, oppure viceversa, che la persona che ho accanto è stanca e io rinuncio al voler stare con lei per darle la possibilità di riposare, oppure può essere dedicare un po' di tempo in più a mio figlio, oppure può essere dedicare un po' più di tempo per una persona bisognosa. Insomma, ognuno ci metta le sue. Però fa bene chiederci quali sono le mie febbri che ancora mi bloccano, mi paralizzano nel dono di me stesso. E questo ci aiuterà anche a crescere nella relazione con l'altro e con gli altri. Andando avanti, ci troviamo davanti a questo spaccato di vita la sera, una vita, gli studiosi lo chiamano un brano redazionale, quindi Marco sintetizza varie cose, vediamo in un certo modo una scena che ci vuole veramente sintetizzare tutta la sofferenza che viene presentata e si presenta davanti al Signore. Se ci fate caso, Marco usa spesso la parola tutti, molti, tutta la città, tutti i malati, andranno a guarire molti. Ecco, segno, vedete, del Signore che ha cure, che prende su di sé ogni tipo di male, di sofferenza dell'uomo. È venuto veramente per prendersela su di sé e la porterà su di sé fin sulla croce. È immagine del servo sofferente di Isaia 53 che prende su di sé tutti i nostri mali. Quindi il Signore nel suo farsi uomo veramente ha cura di ognuno di noi. Ecco, guarì molti, c'è il verbo curare che indica proprio questo prendersi cura. Dio ha cura di noi. Aprendo parentesi, chissà noi quanta ne abbiamo non solo nel rapporto con Lui ma anche delle persone che Lui ci affida. Far sentire gli altri oggetto di cura. E guarì e liberò anche molti indemoniati, quindi continua quest'opera di liberazione dal male del cuore dell'uomo, intima al diavolo di non parlare. Ecco, lo accennavamo la volta scorsa perché, beh, sono vari motivi. Primo motivo perché Gesù non ama la pubblicità, soprattutto la pubblicità fatta dal nemico che, come avevamo visto, è sempre ingannevole, frammista a menzogne e errori. Secondo, perché i demoni sì, sanno chi è, ma non lo amano. Il problema è che io posso anche sapere tutto, avere, non so, sapere a memoria Bibbia e Catechismo, ma se non amo il Signore, non amo gli altri e quel che sono mi porta ad amare di più Dio e il mio prossimo, rischia di essere una fede diabolica. So tante cose, ma rimango chiuso nel mio egoismo e nella mia autoreferenzialità. Terzo motivo, perché? Perché alla fine, per sapere dire davvero chi è Gesù, cioè qual è il vero volto di Dio, bisogna aspettare che muoia in croce, perché è solo lì che si rivela davvero chi è il Signore, che è amore fedele e totale alla volontà del Padre, a noi anche nel rifiuto estremo. Lui ci ama fino in fondo, ci ama sul serio, attraversa fino in fondo tutto ciò che ci spaventa per liberarci da ogni male, attraversa la sofferenza più brutta, la morte, la vive tutta e fino in fondo. Ma risorge per spalancarci le porte del cielo, per illuminare quel buio che è la sofferenza, che è il male, quella che era la roccaforte degli atei, che è la sofferenza, ora è diventata e può essere veramente il luogo di incontro, con l'amore di Dio che ci salva. Ecco, perché vedete, se noi non passiamo attraverso la croce, avremo sempre le nostre idee sballate di Dio. E allora cosa pensiamo? Che Dio è quello potente che fa i miracoli. E vabbè, e allora a un certo punto che succede? Che Dio non te lo fa. E allora o Dio non è potente o Dio non ha cura di me. Oppure io ho l'idea di un Dio forte, di un Dio che risolve i problemi. Siccome io devo essere Dio, devo essere forte pure io, risolvere tutto nella vita. Beh, il problema è che se Dio è quello che c'ho io nella mia testa, che tipo di persona divento? Ecco, che tipo di Dio prego? Ma se io scopro che Dio è amore, è dono di sé, è servizio, e io cercherò di essere come Lui, come sarà la mia vita? Dono, servizio. Pensate quanto sarebbe diversa la vita se ognuno di noi pensasse a servire un po' di più e meno a essere servito. Terza e ultima scena, e concludiamo, troviamo Gesù in disparte. Cosa fa? Prega. Di buon mattino Pietro lo trova in preghiera con il Padre. La preghiera appare come la parte conclusiva della giornata, ma anche l'inizio della nuova, cioè il rapporto con il Padre. È lì che attinge, è lì che Gesù sta in relazione con Lui. Ecco, noi dovremmo crescere innanzitutto una relazione continua con Dio, che non vuol dire pensarlo ogni istante perché è impossibile, ma vuol dire vivere orientati a Lui e anche cercarlo interiormente il più possibile, cioè vivere la sua presenza nelle nostre giornate e anche ritagliarci degli spazi per stare con Lui, per la nostra preghiera. Cos'è la preghiera? Vedete, non è né l'opera buona da fare così Dio è contento. Ho fatto il mio segno di croce alla Zorro, ho fatto le mie preghiere a macchinetta, così ho fatto il mio dovere. No. E non è neanche una forma tipo, non so, yoga o cose di meditazione o di assorbimento dell'energia divina. No, la preghiera è la relazione con Dio. È il luogo dell'incontro con Lui, è il luogo del respiro dell'anima. E cosa ci dà la preghiera? Tutto quello che chiedo? No, meno male, perché noi chiediamo un sacco di fesserie o chiediamo cose che non ci sarebbero davvero utili. Se leggiamo il Vangelo di Luca 9,13, ci dice di cercare che troveremo cosa? Dice: se voi siete che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Spirito vuol dire vita, vita di Dio. Cioè, quando prego, Dio cosa mi dà? Molto più di quel che chiedo, mi dà se stesso, la sua vita, la sua gioia, la sua forza, il suo amore, la sua pace, la sua capacità di affrontare le cose. Ho in me la sua presenza che è molto di più di quello che io possa chiedere, per quanto buono sia. Gesù lì in preghiera viene cercato, viene inseguito da Pietro, un verbo greco viene utilizzato che è un verbo che ci fa capire di uno che insegue, non che segue, di uno che non ci ha capito niente, come Pietro all'inizio, già la prima figuraccia, lo insegue per dire: beh, vieni qua, va, hai fatto successo, andiamo che tutti ti cercano. Ma Gesù dice: no, Pietro, io sono venuto per annunziare il regno, per liberare l'uomo, non sono venuto per il mio tornaconto, non sono venuto in cerca del successo, che è la prima tentazione. La tentazione del tornaconto e il male radicale in noi, cercare il nostro io. Gesù è venuto a cercare la volontà di Dio, non è venuto a cercare di salvare se stesso, ma è venuto a salvare noi. Noi la nostra vita la possiamo vivere come servizio, per servire o per asservire, essere missionari o essere mercenari in cerca del tornaconto, che fanno e donano solo se ne hanno qualcosa in cambio. Ecco, il Signore è venuto a liberarci da questo per renderci capaci di amare e di servire fino in fondo. Pace e bene.